Innanzitutto buongiorno a tutti. Prima di leggere il brano di stamattina vogliamo fare un po' qualche passo indietro per comprendere che cosa era successo prima. Allora, cosa importante, siamo arrivati al capitolo 16 di Atti e praticamente nel capitolo 15 si parla di una conferenza, la conferenza di Gerusalemme, una conferenza che era stata voluta dai responsabili della chiesa di Antiochia per risolvere un problema. Questa conferenza non era stata indetta volontariamente dalla chiesa di Gerusalemme, ma dei responsabili della chiesa di Antiochia insieme a Paolo e altri fratelli erano andati per un consulto a Gerusalemme per dipanare un problema. Il problema era se i cristiani non giudeuzzanti, cioè che non venivano dal giudaesimo, dovevano essere circoncisi oppure no. E questo se ne faceva un problema molto grosso. E in questa circostanza, in questa appunto conferenza, vengono ascoltati diverse persone, qui c'erano innanzitutto gli apostoli e c'erano anche i responsabili della Chiesa, tra cui Giacomo, fratello del Signore. E che succede? Succede che con la guida dello Spirito Santo viene fuori una decisione unanime. E questa decisione, poi vedremo nei dettagli cosa viene deciso, viene sancita per divulgarla anche nelle altre chiese. Così, praticamente, dopo questo fatto, Paolo e Barnaba volevano partire per il secondo viaggio missionario, ma c'era stata una discussione con chi partecipare a questo secondo viaggio. Lo scopo dei viaggi missionari era importante per divulgare il Vangelo, ma soprattutto non si perdeva occasione per addestrare i giovani. Non ci siamo messi d'accordo, poeti, eh? I giovani erano importanti perché dovevano a loro volta imparare a divulgare il Vangelo. Che cosa succede? Succede che ci sono state delle divergenze, ma con tutto questo il viaggio da Paolo viene intrapreso e anche Barnaba prosegue per la sua attività missionaria. Erano due grandi missionari, due persone validissime, e poi vedremo che al di là delle loro ragioni, quello che è prevalso è la volontà del Signore, in tutto e per tutto. Questo si vedrà un po' più avanti, ma oggi siamo sul capitolo 16 e sono i primi 5 versetti. E leggiamo questi versetti, che cosa dice? Paolo, qui il racconto logicamente è Luca, è lui che è il giornalista della situazione, che fa la cronaca di quello che succede, per cui segue Paolo e qui dice Luca, giunse anche a Derba e a Listra, e là c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna ebrea, credente, ma di padre greco. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano a Listra e a Iconio. Paolo volle che egli partisse con lui. Perciò lo prese e lo circoncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. Passando da una città all'altra, trasmisero ai fratelli perché osservassero la decisione presa dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Le chiese dunque si fortificavano nella fede e crescevano ogni giorno di numero. Devo fare ancora un'altra precisazione, perché non era in quel tempo, parliamo sempre del primo secolo, non c'era una chiesa che comandava e gli altri dovevano obbedire, perché non c'era una centralità assolutamente. E come abbiamo già detto, gli anziani di Antiochia sono andati a Gerusalemme a chiedere, per cui non è un'idea partita dalla chiesa di Gerusalemme per questo, diciamo, per questa conferenza. Per cui ogni chiesa era autonoma, non c'era una centralità, ed è estremamente importante questo. Perché? Perché anche oggi succede questo, che in molti paesi dove c'è democrazia oppure autoratismo, quella autorità che vogliono in poche parole cercare di mettere insieme le chiese, dire: io non voglio parlare con tante persone, ma voglio parlare con una persona che rappresenti un gruppo. Questo, anche storicamente parlando, guardando la storia della Chiesa, è deleterio per la Chiesa, soprattutto quando c'erano le persecuzioni. Perché? Perché così ognuno si poteva organizzare per conto suo per resistere alla persecuzione e fare soprattutto la volontà del Signore. Si è visto che quando le chiese si sono raggruppate insieme, che hanno fatto un unico corpo, sono andate male. Perché? Perché si perdeva di vista la parola del Signore, si perdeva di vista soprattutto quello che praticamente il Signore voleva che ogni chiesa sperimentava personalmente, guardava la volontà di Dio con la Bibbia, con il Vangelo, e non con imposizioni. Per cui anche questo fatto che noi vediamo stamattina non era un'imposizione da parte della Chiesa di Gerusalemme, ma erano delle direttive da seguire per un buon funzionamento della Chiesa. Difatti il tema è fedeltà alla Chiesa. Paolo dimostra proprio col suo servizio, con la sua abnegazione, di servire la Chiesa in modo impeccabile. E questo brano fornisce soprattutto una descrizione della fedeltà di Paolo alla Chiesa del Signore per tre motivi. Uno era fedele nel fare discepoli, il secondo era fedele nell'annunciare le decisioni prese nella conferenza di Gerusalemme e non la Chiesa di Gerusalemme che imponeva qualcosa, e terzo, fedele nel portare frutto. Questi erano gli obiettivi principali che il Signore desiderava e che Paolo metteva in pratica. Il primo punto, fedele nel discepolato. Che cosa? Il discepolato era una cosa fondamentale, come ho già preavvisato. E questo è un brano significativo. Significativo perché dimostra che Paolo prese Timoteo con sé per aiutarlo a crescere, a diventare un giovane importante. Infatti Timoteo era un giovane discepolo destinato a diventare uno dei grandi servitori della Chiesa primitiva. Allora, quando Paolo andò per la prima volta qui a Listra, e dove appunto risiedeva Timoteo, forse aveva avuto 7-8 anni, non di più. E quando è ritornato, se no aveva 18 anni, per cui era un giovane proprio, che era stato anche allevato e cresciuto in un certo modo. Allora, Paolo fu così ispirato anche dallo Spirito a seguire questo giovane, questo ragazzo, E era così importante che abbiamo le prove che lui ha scritto, Paolo, ha scritto due splendide lettere, proprio prima e seconda Timoteo, che danno un significato importante per il Vangelo e per chi vuole adoperarsi per il Vangelo, perché lì ci sono dei consigli, delle cose, e adesso vedremo più avanti. Timoteo godeva, come è scritto qui nel brano che abbiamo letto, di una buona reputazione presso gli altri credenti, oltre della chiesa dove stava, anche delle altre chiese vicine, cioè quella di Listria e anche quella di Iconio. Cioè queste due chiese che stavano vicini conoscevano appunto Timoteo ed era stimato proprio per la sua fede, per la sua applicazione. La sua formazione cristiana fu favorita da un insegnamento da parte della sua famiglia. L'importanza di una famiglia cristiana e soprattutto l'importanza di una famiglia che istruisce i propri figli, che istruisce i giovani, che dà delle informazioni importanti. Infatti Paolo indica come la madre e la nonna hanno aiutato Timoteo a formare la sua fede. La sua fede era stata formata attraverso l'esperienza della madre e della nonna. E credo che Timoteo, come molti giovani, ha dovuto fare delle scelte molto importanti per assicurarsi una così importante e buona testimonianza. Non è che tutto è venuto così, il d'amblè, come si dice, automaticamente. No, credo che lui abbia fatto anche delle scelte importanti e ha dovuto rinunciare a delle cose. E Paolo ha riconosciuto queste scelte. Lui le ha viste e non solo, ne ha dato anche conferma proprio nel testo delle due famose lettere che lui ha scritto, perché ha parlato molto di Timoteo per le sue caratteristiche, per le sue qualità. Infatti, mentre Timoteo si trovava ad Efeso, pensate, Paolo l'aveva mandato ad Efeso, impegnato nel servizio che Paolo gli aveva affidato, che doveva affrontare delle sfide non proprio semplici, che andavano anche forse oltre le sue possibilità, Paolo scrive queste parole in 2 Timoteo 2,15, dice: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Un incoraggiamento forte che Paolo dava a questo giovane, perché doveva guidare questa chiesa, una chiesa anche quella giovane, con tante problematiche, ma lui era incoraggiato a andare avanti, a sforzarsi, come dice Paolo. Come si giunge a questo tipo di servizio? Come è potuto arrivare a questo tipo di servizio, appunto, Timoteo? Paolo ha riscontrato questo tipo di atteggiamento proprio nella vita di Timoteo, e Paolo stesso ne è stato il curatore. Infatti gli dice: fuggi le passioni, questo sempre in 2 Timoteo 2,22, dice: fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, dice Paolo. Cerca la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con cuore puro. Per cui questo giovane ha dovuto fare delle scelte. Ha scelto la fede invece di vagare così impropriamente. Ha scelto l'amore e non la violenza e non lo scontro. Ha scelto la pace. Ha scelto gli elementi fondamentali che hanno trasformato la sua vita, che hanno dato un senso alla sua vita. Altro fattore importante che ci fa comprendere l'impegno che ha elargito in tutta, diciamo, la sua vita, soprattutto le tensioni che ha dovuto sopportare a causa delle sue ibride origini, perché Timoteo veniva da una famiglia cosiddetta ibrida, la madre era ebrea e il padre era greco, e sembra che Timoteo abbia dovuto anche lottare con il proprio carattere, timido per natura. I giovani spesso usano la loro timidezza per nascondersi un po'. Anche Timoteo era un tipo timido. E non per questo è stato, diciamo, emarginato dal servizio, anzi. È vero che purtroppo la maggior parte di quelli che hanno il carattere di Timoteo spesso vengono scartati e considerati inadatti a ricevere delle responsabilità, ma grazie a Dio Paolo vide grandi potenzialità in Timoteo e lo usò. E lo usò. Gli mostrò, lo usò e gli diede fiducia, affidandogli importanti responsabilità. Ad esempio, lo mandò come suo personale rappresentante a Corinto, in un periodo particolarmente difficile per la Chiesa di quella città. E sapete che a Corinto c'erano un sacco di problemi. E non è stata la timidezza a farlo usare a Paolo, perché lui aveva visto in lui delle potenzialità, aveva visto delle possibilità. E lui si è sottoposto, questo Timoteo, al consiglio e alla guida di Paolo. E Paolo poteva scrivere queste parole alla chiesa di Corinto dicendo: vi scrivo, questo è nel primo Corinti capitolo 4, da 14 a 17, dice: vi scrivo queste cose non per farvi vergognare, ma per ammonirvi, dice a questi fratelli di Corinto, per ammonirvi come miei cari figli, poiché anche se avete 10.000 precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Vi esorto dunque, siate miei imitatori. Appunto, per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio caro fedele figlio nel Signore. Egli vi ricorderà come io mi comporto in Cristo Gesù e come insegno dappertutto in ogni chiesa. Per cui Paolo si fidava di questo giovane, e questo giovane che cosa doveva fare? Doveva dire, raccontare e soprattutto far vedere cosa faceva Paolo, come Paolo si comportava, perché lui era un imitatore di Paolo. Dice come lui predicava e come lui si rapportava con le altre chiese. E questo era un segno importante, sia per i credenti di Corinto, che vedevano in questo giovane, così possiamo dire poco esperto, ma la fermezza e la volontà di servire il Signore. Con serietà, come appunto Paolo ha detto. E questo giovane, nonostante i suoi limiti, nonostante lui era un po' così timido, ha dimostrato un qualcosa di importante, perché lui era servitore del Signore. La grazia di Dio l'aveva instradato molto bene. E Paolo lo aveva incoraggiato a fare questo. Paolo fu estremamente scrupoloso con Timoteo, anche a riguardo le sue origini, allo scopo di eliminare alcuni pregiudizi riguardo appunto ai giudei, lo fece circoncidere. Questa era una pratica che veniva fatta ai bambini, e invece lui era adulto ed era, si è sottoposto a, questa, a questo rito. Questo fatto non era in antitesi con quanto era stato deciso a Gerusalemme. Perché? Perché a Gerusalemme si è parlato proprio di questo problema. Perché questo non era un impedimento per la salvezza, ma per superare alcune barriere pregiudiziali per meglio testimoniare di Cristo. Qual era il problema? Il problema, siccome Timoteo era figlio di una persona che era ebrea, veniva considerato ebreo, però non proprio al 100%, un po' come i samaritani. Però questo poteva far storcere la bocca, come si suol dire, a qualcuno. E allora Paolo, per togliere questo problema, lui lo ha circonciso dicendo: questo è ebreo anche nella carne, ma non aveva il significato della salvezza, assolutamente. Era soltanto un motivo di non creare problemi per annunciare il Vangelo. Lui si era messo, Paolo, come si dice, le carte in regola per annunciare il Vangelo, perché veniva accusato sempre che lui era un po' fuori le righe secondo la tradizione ebraica, ma lui rispettava invece anche la tradizione, però diceva che la circoncisione non serviva alla salvezza, non serviva alla salvezza. Pensate che ancora oggi, anche nella religione che noi ufficiale italiana, c'è ancora questo, cioè sono i riti. Fra poco comincerà l'anno santo. Sapete che significa l'anno santo? Non so quanti lo sanno. L'anno santo è un anno particolare, ho chiamato il giubileo, perché nel Vecchio Testamento si parlava di questo, ma non era stato mai fatto. Il giubileo era l'anno in cui si condonava tutto. Chi era schiavo diventava libero, chi aveva dato dei terreni rientrava in possesso dei suoi terreni, per cui era come, posso dire, un azzeramento. Il cattolicesimo dice che nell'anno santo si azzerano i peccati. Se si va in una basilica, se si percorre una scala, se si va in un luogo. La Bibbia non dice questo. La Bibbia non dice affatto questo. Pensate che cosa aberrante. È un po' quello che dicevano i giudei. Se uno voleva diventare cristiano, doveva essere prima circonciso e poi diventava cristiano, il che era aberrante per Paolo e per gli altri anche guide, come si era deciso a Gerusalemme. Non era possibile. Adesso vediamo il secondo punto, la fedeltà. Paolo fu fedele di annunciare il risultato della conferenza di Gerusalemme, e questo rendeva chiaro come la Chiesa doveva ministrare per la salvezza e sul comportamento, come i cristiani, cioè, venivano salvati e come si devono comportare. Dobbiamo far notare tre cose. Innanzitutto, lo Spirito aveva guidato la conferenza nell'elaborazione del messaggio a quello che era successo nella conferenza di Gerusalemme. Difatti a 15:28 leggiamo: infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporre altro peso all'infuori di queste cose. E lui fa poi l'elenco delle cose che dovevano fare come comportamento, non per la salvezza. E queste cose erano di astenervi dalle carni sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle fornicazioni. Da queste cose fate bene a guardarvi. State santi, disse, queste sono le parole che furono proprio dette alla fine della conferenza, e tutti quanti
erano d'accordo.
Perché l'aveva detto appunto Giacomo come conclusione, e questo era, diciamo, il sunto di tutto quello che si era detto, ma soprattutto non perché l'aveva detto Giacomo, ma perché lo Spirito di Dio aveva parlato ai cuori di queste persone. Poi il secondo punto dice: il messaggio proclamava la salvezza per la grazia del Signore Gesù e del comportamento puro, come abbiamo ascoltato, proprio perché il cristiano doveva rimanere puro. E la grande dichiarazione di Giacomo: tutti gli uomini devono poter convertirsi a Dio senza il fardello di rituali della legge, senza il fardello di tutti quei precetti, di tutte quelle cose che formavano la legge giudaica. E questa era una cosa aberrante, perché il Signore è venuto, è vero, non per abolire, ma per compiere il suo sacrificio sulla croce, perché era solo quel sacrificio capace di salvare. E noi siamo qui, abbiamo fatto stamattina la Santa Cena, proprio per ricordare quel sacrificio e nient'altro. Quel sacrificio, l'unico sacrificio. Infatti molte leggi non riguardano la salvezza, bensì a una norma per facilitare la comunione fra credenti giudaici e stranieri. Difatti queste leggi erano state fatte solo per regolare un rapporto tra i giudei e i non credenti, cioè gli stranieri. Come si doveva comportare un giudeo nella presenza di uno straniero, quando aveva contatti con uno straniero. Per cui non avevano valore sulla salvezza, ma solo valore comportamentale. In Atti 15:11 è scritto, dice: ma noi crediamo, queste sono le parole di Pietro alla conferenza, dice: ma noi crediamo che siamo salvati mediante la grazia del Signore Gesù, nello stesso modo di loro. Che cosa voleva dire Pietro in questa circostanza? Voleva dire che noi giudei e gli altri che non erano giudei, pagani, veniamo salvati nello stesso modo, nella medesima maniera. Non c'era differenza, non c'è che bisognava fare qualcosa di più o qualcosa di meno. Credere nel Signore Gesù Cristo. Questo era. Allora, questo era sancire dei principi già sodati e non cambiava nulla. Il terzo punto, appunto per la fedeltà della Chiesa, Paolo fu fedele nel visitare tutte le città annunciando il risultato della conferenza di Gerusalemme, dandone una vasta diffusione. Ma lui praticamente che cosa faceva? Lui rivisitava le sue chiese, cioè le sue città dove aveva fondato o dato il via a una chiesa. E forse anche per fare più informazione, pare che lui abbia scritto o lasciato qualcosa di scritto per informare anche le altre chiese che nel frattempo si erano formate. Infatti lui nel brano che abbiamo letto è scritto: trasmisero, trasmettono questa informazione. A quel tempo non c'era tanti elementi o tipi di informazione come i mass media oggi. Lì era solo vocale o scritto, per cui Paolo si adoperò per questo, per far sapere agli altri che la salvezza era soltanto attraverso la grazia di Dio e non con rituali. In Romani 15:4 Paolo scrive proprio questo: perché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conosciamo la speranza. Per cui lui stava proprio dicendo che quello che era stato scritto proprio nel Vecchio Testamento era proprio per questo motivo, per avere conoscenza e poi a entrare in questa speranza, che la speranza in questo caso era quella di Gesù. È Gesù che ha dato speranza al popolo di Israele e ha dato speranza all'umanità intera. Lui ha dato la nuova speranza di non essere perduti, ma di essere soprattutto salvati nella sua persona. E poi il terzo punto, come abbiamo detto, dopo appunto il discepolato, la fedeltà, il frutto. La Chiesa doveva dare frutto e Paolo si aspettava questo. Ecco perché lui ha intrapreso questo viaggio, ecco perché lui ha rivisitato queste chiese, perché lui voleva vedere come andavano le cose, come stavano andando, e portando anche questa buona notizia, in modo che se c'erano delle frizioni, queste frizioni venivano eliminate, se c'erano delle incomprensioni, lui poteva appunto confermare che la salvezza era solo per grazia, e guardare al frutto, cioè alle nuove moltiplicazioni di chiese. Difatti le chiese dunque si fortificavano nella fede, nel versetto 5, e credevano e crescevano ogni giorno di numero, proprio per questo motivo era importante il frutto. Il risultato fu che le chiese si fortificavano, appunto, dopo queste visite, dopo queste belle notizie che Paolo portava, si ebbe un risultato di questo tipo. Crebbero di numero ogni giorno. E questo perché? Perché furono stabilite nella verità, nella salvezza e del comportamento che dovevano tenere i credenti. E questa è una cosa fondamentale. Con queste notizie c'erano dei principi fondamentali, importanti, la base del credente, che venivano messi in pratica. Furono stabiliti contro l'idea di considerare i rituali necessari per la salvezza, cioè quelle cose che servivano per un aspetto diverso nel Vecchio Testamento, potevano ancora diventare ostacolo per una salvezza per grazia, per una salvezza per grazia che non includeva nessuna ritualità. Furono fortificate e rimasero salde nell'opera svolta per il Signore, perché una volta ricevuto questi ragguagli, queste informazioni, loro potevano operare, fare, come Timoteo. Lui si adoperò per il Vangelo, nonostante la sua giovinezza. Lui si mise in pratica di fare la volontà del Signore in tutto e per tutto. E furono perseveranti nel raggiungere sempre più persone del Signore. Perseveranti nell'evangelizzazione. Ogni giorno loro parlavano del Signore a persone sconosciute forse, persone che non conoscevano comunque il Signore. Testimoniavano del Signore, testimoniavano della loro fede. Questi sono punti di quelle chiese, ma sono anche punti fondamentali di noi oggi, cari fratelli. Noi dobbiamo mettere in pratica questo, stabilire la nostra vita sulla verità, stabilire la nostra vita sulle certezze del Vangelo. Dobbiamo fortificarci nell'opera del Signore. Se non facciamo niente, non possiamo fortificarci. E soprattutto perseverare nell'annunciare il Vangelo, nell'annunciare il Signore. Paolo ai Colossesi scrisse queste parole che dovrebbero anche servire a noi oggi, sicuramente, ci devono rimanere nella testa e nel cuore per poter essere efficaci nella Chiesa oggi, anche se sono passati 2000 anni. E Paolo scriveva a questi Colossesi dicendo: come dunque avete ricevuto Gesù Cristo, il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stato insegnato, abbondate nel ringraziamento. non limitati ma abbondate. Che cosa vogliono dire queste parole da parte di Paolo? Radicati vuol dire che le nostre radici come una pianta penetrano, vanno in profondità, cercano le verità nel Vangelo, nella Bibbia, trovano la sussistenza e trovano anche il nutrimento spirituale, perché tramite le radici la pianta si nutre. E così noi possiamo essere nutriti, perché siamo delle piante, ma piante spirituali. Necessità per noi, per non essere inariditi o seccati spiritualmente, dobbiamo nutrirci della parola del Signore e essere anche abbondanti nel ringraziamento, riconoscere quante cose fa il Signore per noi e ringraziarlo. E sapete molto bene, care fratelli, che accettare Cristo come Signore è l'inizio della vita cristiana. È solo l'inizio, poi devi continuare a seguire i suoi insegnamenti, poi devi continuare, non dobbiamo fermarci. È come dire: sono arrivato, ma Paolo ci ha insegnato che uno non arriva mai, lui continuava fino all'ultimo respiro che ha avuto. Difatti le lettere che lui ha scritto a Timoteo sono forse state proprio le ultime lettere prima di morire di Paolo. Stava lì col pensiero che sarebbe stato giustiziato e ha scritto le lettere a Timoteo come raccomandazione e incoraggiamento a questo giovane. Per cui sapeste quante persone sono state proprio aiutate da questi scritti di Timoteo, quante persone forse timide, paurose, quanti Timoteo, secondo me, hanno attinto a queste lettere. E così è il consiglio che vi do stamattina. Se vi sentite deboli nella fede, leggete quelle lettere, leggete quelle due epistole, e troverete forza e vigore. Il Signore vuole che continuiamo a seguire i Suoi insegnamenti e non ci fermiamo. Questo era il motivo per cui Paolo era andato in quei posti, in quelle chiese. Portare una buona notizia, ma incoraggiare e sollecitare chi era debole e chi aveva bisogno di incoraggiamento. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo che tu ti sei rivelato e ancora oggi, Signore, parla ai nostri cuori. Non vogliamo, Signore, attraverso le nostre debolezze, attraverso le nostre passioni, le nostre idee, chiudere la porta del nostro cuore, non ascoltare la tua voce. Ma noi vogliamo fare la tua volontà. Aiutaci, Signore, a essere attenti a quello che tu ci dici, attenti a come dobbiamo comportarci, a come dobbiamo vivere, a cosa dobbiamo fare. La tua parola ci insegna, Signore, fa sì che noi non ci allontaniamo da essa, fa sì che noi ci nutriamo di essa, come le piante approfondiscono le radici nel terreno. Signore, grazie che ancora oggi tu ti prendi cura di noi e desideri che noi facciamo la tua volontà. Ti lodiamo nel nome del Signore. Amen.